testa, ce l'hai son testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E ben trovate e ben trovati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Dicevamo, questa è Radio Onda Rossa di Roma, che trasmette sugli 87.9 FM. E la trasmissione che state ascoltando è Impatto. Oggi siamo in appena leggerissimo ritardo. E quindi andiamo subito a trasmettere, andiamo a leggere rapidamente la scaletta. Perché chiaramente l'abbiamo preparata, l'abbiamo scritta, non stiamo per nulla andando a braccio. E dicevamo, la scaletta di oggi, insomma, questa trasmissione, per chi ci ascolta, ricordiamo che Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali, e ultimamente si è occupata spesso e volentieri di mondezza. In particolare la dannosissima e complicatissima gestione dei rifiuti romana e le conseguenze che questa ha sui vari territori. Nonché ultimamente, purtroppo, anche molto di nucleare. E quindi, per mantenere la tradizione, anche oggi andremo a parlare di monnezza romana, andremo a dare uno sguardo generale, perché comunque dopo la manifestazione di sabato scorso ad Albano c'è stata una rapida riunione che ha fatto un po' il punto della situazione su tutto il Lazio e tutte le varie spade di Damocle che stanno pendendo su ogni territorio per quel che riguarda l'accoglienza, tra virgolette, dei rifiuti di romani, perché insomma la discarica di Roncigliano, per quanto la si possa soprabbancare, è comunque arrivata, il settimo invaso è arrivato a livello di campagna e probabilmente sì, lo ammucchieranno un bel po' di mondezza per fare una bella montagnola di schifo. Però sicuramente, dato che nessuno accenna a parlare di raccolta differenziata, riciclaggio, che qualcun altro dovrà beccarsi la nuova mega discarica romana, quindi molto probabilmente sarà Magliano Romano, chissà se non si tornerà a parlare di Colleferro, chissà se non si parlerà nuovamente dell'inceneritore a Civitavecchia. Insomma, sono decine e decine gli impianti di ogni tipo, dal biogas agli inceneritori alle discariche ai TMB, di cui si sta parlando,
ai biodigestori,
sì, di ogni tipo, quindi abbiamo insomma solamente l'imbarazzo della scelta per quel che riguarda appunto la monnezza romana. E poi dopo aver fatto questo excursus, questo doveroso excursus, molto probabilmente nella seconda parte della trasmissione ci occuperemo un po' di chiacchierare sul punto della situazione riguardante l'energia nucleare, perché la scorsa settimana, insomma, c'è stato un importante esperimento in Inghilterra che è riuscito a produrre pochissima energia, veramente una lampadina di energia da una reazione a fusione nucleare, che è comunque un passo molto importante scientificamente parlando, ma industrialmente parlando, insomma, se ne parlerà probabilmente fra 40-50 anni. Dopodiché andremo a parlare anche dei nuovi piani nucleari francesi, perché insomma intascate gli incentivi europei, questi stanno andando avanti con i loro piani. E quindi direi di passare rapidamente un pezzo e poi iniziare con la prima parte della trasmissione, appunto, dicevamo, quella dedicata alla mondezza laziale.
E allora riprendiamo con Impatto, voci contro le nocività. E insomma, dopo la manifestazione di sabato pomeriggio, che è andata molto bene e ha rivisto insomma la popolazione dei Castelli si schierarsi contro la decisione del Comune di Roma di conferire i rifiuti all'interno della discarica, questa vicenda che si sta via via esaurendo come l'invaso stesso apre grossi interrogativi per un futuro incerto e semmai ancora più dannoso per il territorio di Roncigliano ad Albano e per tutti gli altri territori del Lazio, perché logicamente di alternative sostenibili alla politica dei rifiuti fatta a Roma e nel Lazio fino a questo momento non ce ne sono, e invece vanno avanti in maniera battente le iniziative della neo giunta, che sta a quanto pare facendo anche peggio di quella precedente, della giunta Raggi, in una continuità, non una continuità, con un'accelerazione sconvolgente. E sta cercando di portare a casa un risultato che assicurerà alla città di Roma sversamenti in una buca per anni e la tranquillità di una città in cattive condizioni normalmente, ma con la sua vetrina al centro tenuta più o meno decentemente, e questo soltanto per i prossimi 6-7 anni, perché insomma un invaso del genere come quello che si vorrebbe tirare su a Magliano Romano, in una località tra l'altro naturalisticamente pregiata e sicuramente non adatta a ospitare, come nessun luogo è adatta a ospitare uno schifo come una discarica di rifiuti indifferenziati, sta per accadere. Ma c'è da aggiungere che il Lazio, grazie al PNR, sta cercando, e il sindaco Gualtieri, che insomma non è che prima di far sindaco a Roma quello non faceva niente nella vita, era un signor ministro che si è vissuto la pandemia con Conte a braccetto prima che li cacciassero, a scrivere sto PNR, e quindi si conosce bene i fondi dove devono essere indirizzati, e il gas, il biogas, l'amato biogas che i potenti vogliono farci passare come un'energia rinnovabile e non impattante per l'ambiente, è una delle forme energetiche più stimolate da questi piani di rinascita e resilienza, e il Comune di Roma se ne vuole dotare di un paio per costruire due bei digestori anaerobici per trattare la frazione organica, l'umido del Comune di Roma. Però udite bene, l'umido del Comune di Roma che non ha la raccolta differenziata porta a porta, e quindi raccoglie un umido tra l'altro di pessima qualità. Poi quest'umido di pessima qualità, con dentro plastica, carta e di tutto di più, come potete vedere nei vostri cassonetti stradali, dovrebbe essere digestato, cioè fatto bollire insieme a dei simpatici batteri, e il gas che viene prodotto bruciato per produrre energia elettrica, che tra l'altro insomma è una quantità veramente risibile di energia elettrica che questi impianti riescono a produrre, però viene pagata molto bene dall'incentivo che da anni gira sulla produzione di energia elettrica di questo tipo di impianti. Alla fine di questo bel processo di digestione del rifiuto umido, che poi tra l'altro è di pessima qualità perché Roma non fa la raccolta differenziata porta a porta e quindi non è in grado di assicurare nemmeno un rifiuto umido degno di questo nome, ti ritrovi una poltiglia maleodorante che è a tutti gli effetti un fango industriale che va smaltito in discarica speciale, e non è un ammendante per l'agricoltura come qualche pia associazione ambientalista tipo Legambiente cerca di far credere alle popolazioni. Cioè tu c'hai un fango industriale pare tale e quale a quello dell'acciaieria, e quindi alla faccia del non l'impatto nell'ambiente, delle emissioni in atmosfera. Cioè produci gas, lo bruci per produrre energia elettrica, cioè c'hai le emissioni, c'hai un rifiuto speciale alla fine del processo, e quindi mi pare che altro che rinnovabile e green, stai soltanto cercando di spremere quanto più possibile il limone della contribuzione pubblica, che tramite il gestore elettrico nazionale GSE regala fondi per chi produce questo tipo di energia elettrica, viene pagata profumatamente, più di quanto viene pagata quella magari prodotta col carbone o con l'idroelettrico, che però non è poi così rinnovabile come ci raccontano. E va bene, e quindi questa è una situazione molto spiacevole, perché due digestori che dovrebbero lavorare l'umido della città di Roma, che non ha la raccolta differenziata e non riesce a raccogliere un umido quantomeno decente, quando fai bollire la plastica, secondo te che succede oltre a tutto lo schifo normalmente?
Quando si fa bollire, beh, dipende dalle condizioni di pressione, temperatura, eccetera. Spesso e volentieri la formazione di diossine.
Esattamente. E quindi questo è il serio rischio che questi digestori produrranno probabilmente quanto di peggio si può pensare in questo argomento. Perché se devono smaltire l'umido della città di Roma, che non esiste, seri problemi. Però la neo assessora all'ambiente e rifiuti dice però così la città di Roma risparmierà 20 milioni di euro. Se sa rispetto a che, a prima, a dopo, risparmierà o guadagnerà dall'incentivo all'energia elettrica? Insomma, dovrebbe spiegare bene questo. Poi li spenderà, poi si dovesse scoprire quello rifiuto speciale, che li dovrà spendere per smaltire il rifiuto speciale? Perché la prima volta puoi fregare qualcuno se lo spargi nei campi come ambientante, ma poi la seconda volta no, è chiaro che è una porcheria quella. Quindi se ne sono accorti i contadini di tutta la Valle Padana.
Beh, se non sbaglio, insomma, per quel che riguarda la discarica di Albano, di Roncigliano, nel piano, cioè nel progetto è scritto nero su bianco che il settimo invaso sarà l'invaso di servizio dell'impianto a biogas, a biometano, che verrà costruito lì. Insomma, quindi evidentemente se hai bisogno di un invaso di servizio, qualcosa ci dovrei buttare dentro.
Certo, se io lo lascio questo spazio all'invaso di servizio per l'impianto di digestione privato che si vorrebbe costruire vicino alla discarica Roncigliano. Noi invece stiamo parlando degli impianti pubblici, tra virgolette, quelli dell'AMA, che il sindaco quartiere vuole.
I due impianti pubblici che in origine dovevano essere aerobici, invece sono stati cambiati in anaerobici nel nuovo piano dell'AMA. Sì, sono anche piani che sono anche impianti che insomma sono impianti in più rispetto a quelli previsti dal piano rifiuti del Lazio, che invece prevedevano di costruirne a Colleferro piuttosto che i due dell'AMA. Quindi stiamo parlando di dover smaltire sempre più rifiuti per far contenta sempre più gente. Cioè, se vogliamo far contenta la cordata che voleva il mega impianto a Colleferro che gestisca la Mondezza di Roma, dobbiamo produrre un tot. Se vogliamo far contenta anche l'AMA, dobbiamo produrre un altro tot. Poi se vogliamo far contenta Acea col suo inceneritore a San Vittore, ne dobbiamo produrre ancora di più. Se vogliamo far contenta 2A col suo inceneritore a Civita, insomma dovete produrre Mondezza, la questione è questo. Dovete consumare e buttare tutto insieme, possibilmente così che più gente ci possa mangiare.
Ah, sempre alle vostre spalle, perché poi saremo noi a andare a pagare la bolletta dei rifiuti ogni anno, semestralmente o quadrimestralmente, insomma a seconda dei casi, e quindi insomma ritorniamo sempre nelle nostre tasche. E poi, volendo, si può anche guardare un po' più là nel tempo, perché l'Unione Europea prevede che insomma le energie da biomassa di varia natura devono sopperire per circa un 25% nei prossimi non si sa quali anni il fabbisogno dell'Unione Europea, e questo fa anche venire a pensare, perché facendosi due calcoli la superficie dell'Unione Europea non è in grado di produrre agrocombustibili o rifiuti umidi per una quota così importante di produzione di energia elettrica, che insomma è una quota importante. Noi stiamo parlando dello 0,00% a fronte di un inquinamento invece molto significativo, e niente, quindi c'è anche l'altra partita, perché si andrebbero a devastare, come già si sta facendo, altri territori, deforestare altri territori magari in Brasile e in varie parti del mondo per coltivare gli agrocombustibili, e questa sarebbe una piaga che già è una politica economica che purtroppo è già partita, e che è una piaga che invece noi paesi occidentali possiamo stoppare impedendo che vengano installati questo tipo di impianti sui nostri territori, così, insomma, facendo anche, dando un aiuto a tutte le popolazioni del Sud America e dell'Africa che invece vengono espropriate delle loro terre per i pascoli, per le miniere e anche per gli agrocombustibili, che sono frazione organica da ficcare nei digestori anaerobici per fare un po' di gas e di scureggio in energia elettrica. Insomma, la situazione alla lunga per il pianeta può diventare ancora più insostenibile di quella che già è. Però qua i governanti, a parte le sparate propagandistiche sulla green economy e il nuovo ministero della transizione ecologica, che però, viste le politiche poi locali che vengono effettivamente messe in piedi, la transizione ecologica è una catastrofe dietro l'altra, cioè se il ministro Cingolani non si accorge che il sindaco di Roma si prepara a fare un'altra mega discarica per i rifiuti di Roma, non so dove, come vuole far andare avanti questa transizione ecologica, perché cioè, non, se non si è accorto di questo piccolo passaggio della città più grande del paese, forse sta raccontando una marea di stronzate e pensa solo alla lobby del nucleare di cui fa parte e di come sgancia un po' dei soldi ai soliti zozzoni, perché poi quelli puntano a prendere sempre soldi dello Stato per fare progetti che fortunatamente fino a questo momento per quanto riguarda il nucleare sono irrealizzati. E quindi insomma c'è una bella complessità, però quello che rimane è che la giunta Gualtieri e coadiuvati dal Zingaretti stanno mettendo in pratica il peggio che si è visto negli ultimi 10 anni. Probabilmente, insomma, da quando il sindaco Marino decise di chiudere la discarica di Malagrotta facendo questo atto così abbastanza straordinario, da lì quello era il momento di cambiare rotta e invece sta rotta non si è voluta cambiare e mo dopo 12 anni ti ritrovi con una nuova discarica. E quindi insomma chi è passato sotto insomma tutti questi anni ha sprecato un'opportunità grossa, e questo non politicamente, per chi vive i territori invece c'è sempre la nuova sfida a impedire che un nuovo scempio si venga portato a termine. E niente, quindi insomma c'è sicuramente una primavera di mobilitazioni da costruire a livello regionale e speriamo di riuscirlo a fare con tutti i comitati che abbiamo incrociato in queste settimane e anche alla manifestazione di sabato scorso. We'll be right back.
quindi rientriamo in voce. Questa è sempre Impatto, appunto, Voci contro le nocività dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi può scriverci alla mail impatto@ondarossa.info o volendo chiamarci direttamente in diretta allo 06 49 17 50. E andiamo avanti con la trasmissione. Quindi abbiamo parlato di Mondezza, sui piani che insomma in cui potrebbe essere interessata questa regione, soprattutto le popolazioni di questa regione. Ma andiamo un attimo, passiamo un attimo al nucleare. Perché? Perché la settimana scorsa sono stati resi noti i risultati, sono stati pubblicati i risultati dell'esperimento JET, che è Joint European qualcosa, comunque un esperimento a livello europeo, un esperimento a livello europeo di fusione nucleare. Dunque ricordiamo che la fusione nucleare non è si basa su un principio diverso dalla fissione. La fissione nucleare si fonda sull'energia ottenuta dalla scissione di atomi pesanti, mentre la fusione nucleare si fonda sull'energia che si ottiene dalla fusione di atomi leggeri. Questa fusione può essere può andare avanti mano a mano fino al ferro, poi dal ferro in poi in realtà più si va avanti e più si tende a tornare indietro. Quindi il ferro, diciamo che è un elemento che sta insomma è un elemento che sta a metà tra una curva che va verso il ferro e l'altra che va verso il ferro anche dall'altra parte. Quindi è lo spartiacque tra gli elementi più pesanti e quelli più leggeri. Fondendo quelli più leggeri si può ottenere energia e scindendo quelli più pesanti anche. Quindi questo processo di solito avviene nel nucleo delle stelle. Nel nucleo delle stelle, appunto, il carburante è l'idrogeno, che poi dà origine all'elio. Quando le stelle esauriscono l'idrogeno, tendenzialmente esplodono e si hanno stelle di seconda generazione. Quindi questo insomma per dire che è un processo che richiede altissime pressioni e altissime temperature, generalmente la fusione di nuclei leggeri. Per fare questa cosa, appunto, è stato utilizzato un ciambellotto di magneti che hanno concentrato due isotopi dell'idrogeno, il trizio e il deuterio. Del trizio abbiamo già parlato quando abbiamo detto degli scarti di Fukushima.
Acqua ricca di trizio, che è una dei migliori, la vendono su tutti gli scaffali nei supermercati.
Beh, insomma, questo sarà uno dei problemi. Questo sarà uno dei problemi, perché appunto trizio e deuterio non si trovano sugli scaffali di tutti i supermercati. Comunque sia, sono stati utilizzati questi due elementi e sono stati sottoposti ad altissimi campi magnetici, altissime pressioni e un'altissima temperatura, e per ben 5 secondi sono riusciti a produrre un bel po' di energia, in realtà 12 megawatt per circa 5 secondi, quindi più o meno la potenza di una centrale eolica, una piccola centrale solare. Insomma, hanno ottenuto un bel po' di energia. Il problema è che poi la macchina si è scassata, perché i ricercatori sapevano che insomma l'esperimento era giunto a fine vita e quindi hanno dato il tutto per tutto e l'hanno portata al limite del surriscaldamento. Infatti è durato 5 secondi questo processo, perché poi i magneti si sono surriscaldati e il flusso insomma non ha retto. Quindi precedentemente insomma si erano ottenuti altri risultati simili di 4 secondi, di pochi secondi, insomma, però questo è sicuramente il risultato che ha prodotto più energia, e quindi questo ha dato voce a tutta una serie di persone che dicono che questo sarà insomma la grande svolta per il futuro, eccetera eccetera. Sicuramente più abbordato, insomma è meno impattante della fissione, dell'utilizzo della fissione. Le scorie sono leggermente più trattabili, ma ci sono tutta una serie di problemi che vanno affrontati prima di cantare vittoria.
Quindi insomma tu ci parliamo di un successo a livello scientifico di sperimentazione, ma insomma per attivare questo baraccone mi pare che c'è sta un'altra centrale nucleare a servizio di questa roba, cioè comunque l'energia per fare questi esperimenti adesso come adesso è una roba incredibile.
Serve un'energia incredibile. Questo è stato il primo caso che ha prodotto più energia di quanta è stata utilizzata, quanta è stata consumata dalla macchina per sostenere il campo magnetico. Questo è stato il risultato vero e proprio. Il problema è che però appunto il trizio e il deuterio, che sono questi due isotopi dell'idrogeno che vengono utilizzati, non è che crescono sugli alberi, si possono ottenere da trattamento, insomma il deuterio si può trovare anche nell'acqua di mare,
specie vicino Fukushima.
Vicino a Fukushima si può trovare anche l'acqua triziata a quanto pare. Quindi il problema è che anche se appunto una catastrofe nucleare ti produce un sacco di trizio, un sacco di deuterio, un sacco di trizio e un sacco di deuterio, è per quel che è tanto per quel che riguarda i livelli di inquinamento, ma non è così tanto per quel che riguarda il consumo di uno di questi attrezzi.
Cioè, quindi una bella e auspicabile catastrofe nucleare per incentivare una nuova industria, mi pare una prospettiva stupenda.
La questione è che in natura di trizio ce n'è veramente pochissimo, si pensa che ce ne sia tanto sulla Luna. Non è un caso che russi e cinesi stanno pensando di costruire una base lunare, perché si inizia a pensare di poter sfruttare la Luna per ottenere appunto l'elio 3. L'elio 3, il trizio, cioè tutta una serie di carburanti per le centrali a fusione. Il trizio appunto è problematico perché in natura ce n'è poco, e per avere un'idea di quanto deuterio servirebbe circa una mezza tonnellata di deuterio per i consumi dell'Italia in tutto il giorno, in una giornata. Quindi se moltiplichiamo per 365 è un bel po' di deuterio, quindi sicuramente sono lavorazioni industriali che vanno insomma pensate. E poi il problema principale è come ottenere il trizio. Si pensa di poterlo ottenere da una serie di reazioni, perché appunto queste centrali a ciambella producono un sacco di neutroni, e questi neutroni, bombardando una serie di materiali, potrebbero, quindi una serie di materiali ceramici che andrebbero a rivestire queste centrali, potrebbero insomma originare del trizio, che poi potrebbe venire riutilizzato. Questa roba è assolutamente da vedere se sia possibile o no, e questa cosa verrà sperimentata nel prossimo esperimento ITER francese, che dovrebbe partire in teoria l'anno prossimo, in pratica probabilmente nel 2025, e si pensa che nell'arco di 10 anni si possa forse arrivare a produrre dell'energia, quindi circa nel 2035. Non siamo sicuri che questa data verrà rispettata, staremo a vedere, insomma, però si parla comunque di decenni di sperimentazione. E, insomma,
e nel frattempo?
E nel frattempo abbiamo il nucleare deve
a fissione,
quello pompa sempre tantissimo, tant'è vero che ci stiamo spendendo un sacco di soldi. Quindi se la Francia sta costruendo la prima centrale a fusione, che forse chissà un giorno potrebbe entrare in operazione, insomma potrebbe diventare operativa, ma dobbiamo un attimo capire se i problemi legati al consumo dei materiali, perché ricordiamo che i neutroni sono una bruttissima bestia e corrodono un po' tutto quello che incontrano, quindi avere un flusso neutronico bello forte può mettere a dura prova l'acciaio, il cemento armato e un sacco di altra roba. E appunto vedremo se queste centrali funzioneranno, chissà. E per quel che riguarda invece adesso abbiamo quelle classiche, insomma. La Francia ci fa sapere che, appunto, una volta intascati gli incentivi europei, stanno iniziando a pensare di costruire 6 nuovi bei reattori e probabilmente anche altri 8, quindi per un totale di 14. Se andiamo a ricordare a fine dell'anno scorso, insomma a inizio del mandato dell'attuale presidente francese, aveva dichiarato che molto probabilmente la Francia avrebbe nel breve futuro spento 14 reattori. Questo perché chiaramente avendo circa 50 anni di servizio erano arrivati a fine vita. Per questo motivo la Francia poi ha spinto tanto per essere inserita all'interno della tassonomia europea e quindi ottenere un sacco di fondi europei, che ricordiamo sono fondi a credito, quindi sono fondi che andremo a pagare nei prossimi decenni, nei prossimi anni, nei prossimi decenni, noi. Quindi noi tutti europei andremo a finanziare il nucleare francese. Ora i francesi sono tutti contenti perché possono assumere, appunto è notizia di oggi, che verranno fatte 3.000 assunzioni nel settore nucleare per poter appunto mettere a punto questi 6 nuovi reattori. Questi 6 nuovi reattori, si parla solo di reattori e non di centrali, perché probabilmente andranno a sostituire i vecchi reattori nelle vecchie centrali, quindi ancora non si parla di nuove centrali nucleari in Francia, ma solamente di nuovi reattori. Questo perché smantellare una centrale nucleare ha costi altissimi e quindi conviene mantenerle in esercizio e magari metterci un bel nuovo reattore, che anch'esso ha costi altissimi. Parliamo di 10 miliardi di euro a reattore probabilmente, ma appunto con i finanziamenti europei a credito, quindi con tutto il nostro lavoro dei prossimi decenni, insomma tutti i soldi che andremo a pagare, i francesi se lo possono permettere, si possono permettere questa opulenza di 3.000 assunzioni. Questa è la notizia che dà la stampa oggi, che dice: ma perché questi stupidi dei tedeschi non capiscono che il nucleare è una svolta? Guarda un po', di questi 3.000 lavoratori ben 1.600 sono ingegneri, quindi insomma si spinge anche alla ricerca, è una cosa che conviene. E tra virgolette la stampa ammicca anche al fatto che anche in Italia si potrebbe iniziare a pensare questo tipo di schifezze.
Ma sono mesi e mesi che il ministro della transizione ecologica sostiene la lobby nucleare in Italia, cercando di far
amico
parlando e propagandando impianti di quarta, quinta, ottava generazione che sono sicuri, non inquinano, insomma ci prova continuamente e c'ha il suo tornaconto, in quanto lui è un lobbista e fa quello del lavoro, faceva, cioè proponeva le soluzioni aziendali allo Stato e lo Stato ci mette i soldi.
Sì, in realtà da dichiarazioni più recenti di Cingolani ha detto: no, guardate, forse il nucleare di vecchia generazione non è proprio così affidabile, quello di nuova generazione sicuramente sarà affidabilissimo, però la vera svolta, ma la vera vera svolta per il futuro è il gas ottenuto dai rifiuti. Quello è la vera svolta dei rifiuti. Tant'è vero che nel PNRR ci sono una valanga di soldi.
Esatto, però è la vera svolta in termini della svolta per chi se pia i soldi, cioè la svolta per la produzione di energia elettrica, manco c'è col gas prodotto dai rifiuti. Quindi, cioè, sì, stavamo a parlare proprio in dialetto della svolta, cioè del profitto che si mettono in tasca col gas prodotto e l'energia elettrica prodotta dai rifiuti. Poi l'ammontare di questo gas e di questa energia elettrica non serve a soddisfare il fabbisogno, potresti farcela se ricoprissi tutto il paese di ste centrali, ma è una cosa che non si può fare.
Però se tu produci infinita mondezza, puoi produrre infinita energia, infinito gas e quindi infinita energia. E
questa probabilmente Giacomo
Roma è bella avviata per questa via. Noi siamo, crediamo di essere arretrati, in realtà siamo avanzati, perché stiamo avanzando nel futuro nella produzione di infinita mondezza per avere infinita energia. E non vedi quanto è bello, quanto è potente questa.
Vabbè, spero che le leggi da termodinamica comunque ci tutelino a un certo punto, però
le leggi della termodinamica.
Vabbè, quindi questa è una situazione molto incresciosa, perché tra tensioni internazionali e quindi carenza di materie prime, tra cui appunto il gas, è facile fare propaganda su tecnologie inquinanti e devastanti come quelle nucleari, e tra l'altro, e poi alla luce di politiche sconsiderate nello smaltimento dei rifiuti, che portano in alcune città a crisi e a problemi nella raccolta e nello smaltimento più ordinario e semplice. In questa ottica questi signori ci sguazzano, insomma, come dei maghi, pensano di proporre delle soluzioni, ma in realtà sappiamo bene che sono soltanto soluzioni che portano appunto profitti nelle tasche di chi mette in piedi questi impianti, si accavarra gli incentivi e poi i danni collaterali sociali, ambientali e sanitari ricadranno, come è successo poi per tutto questo tempo, sulla collettività, e quindi insomma paghiamo questi impianti semmai addirittura due o tre volte. E questo insomma non deve assolutamente più accadere, perché i cambiamenti climatici sicuramente non si combattono con la sterile retorica di abbassare le emissioni, quando poi in realtà fai di tutto per far sì che queste emissioni in qualche altro modo vengano prodotte.
Ricordiamo che l'Italia non ha ancora un impianto di stoccaggio delle scorie nucleari, non ha ancora un impianto di stoccaggio delle scorie nucleari di media e bassa attività, figuriamoci quelle ad alta attività, quindi insomma, vogliamo le centrali nucleari anche noi? Secondo me, se io devo buttare giù una previsione, secondo me non c'è proprio possibilità che il nucleare in Italia, non so, possiamo scommettere volendo, però razionalmente parlando, e sappiamo benissimo che le decisioni politiche sono tutt'altro che razionali quando si parla di questi temi, ma razionalmente parlando l'Italia dovrebbe essere al di fuori di questa possibilità. Gli interessi, sì, gli interessi ci sarebbero, gli interessi della Edison, che è posseduta dalla EDF, quindi ci sarebbero gli interessi di produrre impianti di tipo francese, di costruire impianti di tipo francese, e poi c'è l'Ansaldo Nucleare che ha in ballo un piano di costruzione di una centrale a neutroni veloci in Romania. Quindi forse se questo progetto prendesse vita, forse ci potrebbe essere qualcuno che lo potrebbe proporre nei prossimi decenni in Italia, ma insomma si parla di idee molto 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 più lontane di quello che erano i piani di Berlusconi nel 2011. Insomma, se posso azzardare una previsione, noi pagheremo il nucleare francese, ma non quello italiano.
Ok, e poi magari la notte compriamo l'energia elettrica francese a due soldi delle loro centrali che non si riescono a spegnere, che non si possono spegnere, come già va accadendo, per caricare le turbine per la mattina. E questa è una pratica che già è consolidata: si compra energia a basso costo dalla Francia tramite le sue centrali nucleari per caricare l'acqua per le turbine che produrranno l'energia italiana nella mattina. Cioè già stiamo facendo un buon affare con questo nucleare degli altri paesi, quindi prendere la crepa e fare una cosa antieconomica per foraggiare una nuova lobby, insomma, è tutt'altro che non auspicabile.
Questa tendenza delle centrali nucleari a non potersi spegnere o a essere poco regolabili nella loro produzione è anche il motivo per il quale se la Francia ha deciso per la via nucleare, ha ottenuto tutti questi soldi, ha deciso di sostituire 14 reattori che sarebbero dovuti essere spenti con reattori nuovi di terza generazione avanzata, quindi relativamente nuovi, insomma, molto probabilmente saranno adatti per produrre le, per bruciare le scorie di plutonio, cioè per scusate, bruciare il combustibile MOX, quindi riprocessato ricco di plutonio che producono i centri di riprocessamento francesi, quindi utilizzare il plutonio come, come combustibile molto probabilmente, essendo di terza generazione avanzata. Quindi sì, però il problema è che a parte questo, se si sceglie appunto di rimanere sul nucleare, si deve produrre sempre la stessa quantità di energia col nucleare e quindi non ci sarà mai più spazio per le rinnovabili. Quindi non è un caso che la Francia non sia andata avanti sul solare e sull'eolico quanto invece la Germania. La Germania ha scelto il gas, che è poi il motivo per cui la Germania è così vicina alla Russia in questi momenti di crisi, e sta spegnendo le proprie centrali nucleari, però non sta aumentando più di tanto il consumo di CO2, nonostante comunque vada ancora allegramente a carbone.
Come quasi tutto il resto del pianeta.
Come quasi tutto il resto del pianeta, come buona parte dell'Europa, l'Europa dell'Est, che va allegramente a carbone, per cui noi stiamo, ricordiamo che, insomma, ne abbiamo parlato nella scorsa trasmissione, stiamo virando all'elettrico, passeremo tutto, a tutto elettrico, macchine elettriche, caldaie elettriche, eccetera, eccetera, ma comunque se l'energia nucleare potrà, cioè sarà prodotta ancora col carbone, vuol dire che le automobili... vuol dire che le automobili andranno a carbone, molto semplicemente. Quindi siamo tornati
dall'inizio.
Sì, dal 1800 circa.
Steampunk. E niente, dai, mandiamo una traccia e rientriamo tra qualche minuto. Ma infatti sì, sono le macchine a carbone.
E quindi rientriamo in voce, questo è sempre Impatto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Siamo agli ultimi 5-10 minuti della trasmissione, però abbiamo un'ultima notizia. Appunto, parlavamo di transizione energetica, che è impossibile, un tema che è impossibile non trattare in questo periodo. Parlavamo di transizione energetica e energia nucleare, parlavamo di transizione energetica e biomonnezza. Però,
transizione ecologica quando c'è?
Però abbiamo, possiamo parlare di transizione ecologica e trivellazioni del mare e piattaforme per la trivellazione e la coltivazione degli impianti
dei molluschi.
No, la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi nel mare Adriatico.
Perché quelli sono ecologici, scusa.
È transizione energetica, abbiamo detto.
Ah, in vista di una...
Qua abbiamo la Russia che minaccia l'Ucraina, c'è Draghi che è andato da Putin col cappello in mano, gli ha fatto: senti zio, ma non è che ci dai il gas, non è che ci tagli il gas a noi. Putin ha detto: no, tranquillo, dove passa il tuo gas in Ucraina? Ah, beh, forse no. Infatti abbiamo avuto tutta una serie di problemi di approvvigionamento di gas in questo periodo dovuti alla tensione fra Russia e Ucraina. Una cosa che non è nuova, sono 10 anni che andiamo avanti, perché insomma l'Ucraina un po' ci ha marciato con il gas russo, eccetera eccetera. La Russia ha tentato di aggirare questa cosa che non è piaciuta agli Stati Uniti, tant'è vero che vogliono bloccare il famoso Nord Stream 2 tra Russia e Germania. I tedeschi hanno puntato tutto sul gas e quindi insomma ci sono tutta una serie di problemi,
di rivalità intercapitalistiche.
Sì, esatto, rivalità intercapitalistiche e noi ci campiamo dentro a queste rivalità intercapitalistiche, tant'è vero che tanti auguri a pagare le prossime bollette. Forse dovremo fare appena ci arrivano, forse potremmo anche fare una trasmissione di lettura delle nostre bollette, potrebbe essere interessante.
Potrebbe essere ancora più interessante non pagarle queste bollette, però insomma, e trovare un modo per autoridursele.
Comunque dicevamo che ci sono queste tensioni tra Russia e Ucraina, cioè ci sono questi problemi nell'approvvigionamento del gas e quindi cosa abbiamo pensato fare? Autarchia, no? Come il buon Duce diceva a suo tempo, autarchia contro la perfida Albione e quindi insomma estraiamo il nostro gas in Italia. In Italia c'era in vigore uno stop per appunto lo sfruttamento dei giacimenti ai progetti anteriori al 2010 in quanto ecologicamente inadatti, però insomma il buon Cingolani è riuscito a firmare anche questa, ha approvato il PITESAI, che è appunto il piano per lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi italiani. Non abbiamo ancora piani per gli sfruttamenti legato per quel che riguarda il petrolio, ma per il gas è un via libera totale. Insomma si coinvolgono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli, il Lazio, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Insomma, quindi il 42% più o meno del territorio italiano sarà interessato dal piano per l'estrazione del gas.
Sì, poi in parecchie trivelle c'è un asse sul mare Adriatico.
Sì, c'è uno stop per quel che riguarda Val d'Aosta, Trentino, Liguria, Umbria e alcune parti della Toscana e la Sardegna, ma per il resto c'è un via libera. Anche se va detto che appunto la stragrande maggioranza dei giacimenti si trova nel mare Adriatico. Era stato indetto un referendum tempo fa, ma purtroppo è stato fallito miseramente, non si arrivò al quorum e adesso ci becchiamo le conseguenze. Quindi l'idea è passare da 3 miliardi di metri cubi ottenuti l'anno di gas a 6 miliardi di metri cubi, quindi una gioia per i petrolieri, insomma i grandi possessori di impianti di sfruttamento per gli idrocarburi italiani. e chiaramente insomma,
pure la gioia per chi mangia i frutti di mare che crescono sulle colonne piantate in mezzo all'Adriatico per mettere le palafitte delle trivelle, eh? E anche quella è una grande gioia, una qualità di questo, questi mitili senza precedenti.
Però guarda, questo piano prevede che circa il 5% della superficie di tutto il mare sia non idonea a questo tipo di impianti.
Il 5%.
Per il resto è tutto a posto, non c'è assolutamente nessun problema. Quindi grazie al ministro per la transizione ecologica per insomma averci dato questo altro regalo che magari non suonerà di 1800 come il carbone, ma magari dei primi del Novecento sì.
Ah, sì, vedremo quando entrerà a regime e dove sorgeranno queste nuove piattaforme di trivellazione, probabilmente forse anche nei pressi di quelle già esistenti, e insomma sull'Adriatico ce ne sono decine e decine lungo la costa, si possono vedere abbastanza facilmente e la, insomma, la qualità del mare, delle acque nell'Adriatico, l'abbiamo raccontato tante volte per varie ragioni, è in condizioni, specie dal lato italiano, è in condizioni pessime e ogni estate è un susseguirsi di segnalazioni rispetto a questa vicenda, e noi insomma continueremo ad aggravare questa situazione con queste nuove trivellazioni, ma insomma la transizione ecologica ha un costo ed è sacrificare la parte ecologica.
E quindi per la trasmissione di Impatto direi che per oggi è tutto, un sacco di belle notizie sono venute fuori durante questa trasmissione. Ricordiamo che insomma trasmettiamo dai microfoni di Radio Onda Rossa, e Radio Onda Rossa è una radio che non campa d'aria, quindi ricordiamo ascoltatrici e ascoltatori che andando sul sito di Radio Onda Rossa e cliccando che è www.radioondarossa.info e cliccando sul bannerino Sostieni si possono ottenere tutte le modalità si può venire a sapere quali sono le modalità per sostenere questa radio, oltre che venire alle nostre iniziative che insomma prossimamente vi faremo sapere quando ci si potrà nuovamente tornare a riunire con calma. E quindi per la trasmissione di Impatto di oggi è veramente tutto, direi che salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. E interrompiamo rapidissimamente questo pezzo per ricordare, come non ci siamo ricordati pochi secondi fa, che sabato prossimo c'è Aperiror, come molti sabati, alla SNIA ad orario aperitivo. Quindi se volete finanziare questa radio, insomma, potete venire e magari appunto sottoscrivere, anche divertendovi un pochino, perché no.